Il denaro non deve stagnare, bisogna invece farlo fruttare.
Ah, sì? E allora tutto quel denaro che tu tieni nascosto?
Beh, ecco, ragazzi, questi sono solo pochi spiccioli e ogni giorno li sposto. Se sedessi sui soldi, questo equivarrebbe a essere su un'isola deserta, per quel che mi servirebbero. Né per mangiare, né per vestire, senza soldi non si ha niente.
Ma i nostri soldi frutteranno, vero zio Paperone?
Certo, ragazzi, arriva bene chi bene parte, investito avete bene.
Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali, di Matteo Caccia.
Noi genovesi lo sappiamo di essere fatti così, ma crediamo di essere comunque nella ragione. Noi genovesi siamo come giustificati.
Guardi, anch'io sulle prime sono rimasta perplessa dalla richiesta, ma ora che ho sentito la cadenza genovese, ho capito tutto. Storie di limoni e di mammut in una puntata tutta dedicata al vizio dell'avarizia. Noi prendiamo delle storie e le mettiamo insieme in base a un piccolo punto di contatto. Di solito quel punto di contatto riguarda uno dei vizi capitali che vi raccontiamo, uno degli antichi vizi capitali o uno di quelli nuovi che ci raccontate voi attraverso le vostre storie. Anzi, vi ricordo che potete, se avete voglia, dovete continuare a mandarci la vostra storia a lineedombra@radio24.it. Una pagina o due pagine che raccontino un episodio che ha a che fare appunto con uno dei nuovi o dei vecchi vizi capitali, insomma con quelle linee d'ombra che hanno a che fare quotidianamente con la nostra giornata e con la nostra identità, anche chi siamo noi. C'è una parte che è sempre in piena luce, che è quella sociale e socievole, e c'è una parte che invece è un pochettino più nascosta, che ha a che fare con il nostro io, forse più profondo, forse quello che in qualche modo anche noi teniamo nascosto a noi stessi. Ecco, raccontare storie è il modo migliore per tirarlo fuori, perché alla fine le storie fanno una cosa molto specifica, dicono una cosa senza spiegarla. Cioè, invece che dire ah guarda, io sono fatto così, quando succede così mi capita di reagire in questo modo, poi magari invece cambio e divento così, ecco, le storie non fanno quella cosa lì, non spiegano niente, semplicemente prendono un pezzo della nostra vita e lo illuminano, ci mettono una luce, uno spotlight sopra, in modo che tutti quanti possiamo capire meglio di cosa stiamo parlando. Abbiamo usato in apertura una piccola citazione da un vecchio film di Walt Disney. Era zio Paperone che parlava con Quiquoquà e cercava di spiegare loro che senso ha il denaro. Sappiamo, zio Paperone è probabilmente la persona più avara che abbiamo conosciuto tutti noi nella nostra vita da ragazzini, leggendolo su Topolino o dove lo leggevamo, insomma, su giornaletti o cartoni animati, come è accaduto poco fa. E oggi avremo due storie che vengono da due mondi diversi. Una storia arriva dalla Siberia, dove una nuova forma, diciamo, di avarizia, che sostanzialmente ha a che fare con la sussistenza, con la sopravvivenza, ha costretto delle persone che vivono in quelle zone ad andare a cercare nel permafrost, cioè nel ghiaccio antichissimo che si sta sciogliendo, e questa non è una novità, le vecchie zanne dei mammut. Sapete, le zanne degli elefanti, ecco, che tra l'altro è illegale, non dappertutto purtroppo, è illegale cacciare, è illegale tagliare. Ecco, gli antichissimi mammut, insomma questi animali preistorici che sono estinti, appunto loro non esistono più, ma le loro zanne sono state perfettamente mantenute grazie al ghiaccio, e ci sono persone che fanno questa caccia alle antiche zanne dei mammut, che valgono anche moltissimi soldi, rischiando tantissimo. Racconteremo una storia di uno di questi cacciatori di zanne di mammut, ma la prima storia invece è una storia molto quotidiana e parla di quei luoghi comuni contro i quali noi diciamo lottiamo fermamente, che sono luoghi comuni legati alla provenienza geografica, no? Per cui i sardi sono chiusi, i siciliani sono molto accoglienti e i genovesi e i liguri sono un po' avari. Vi racconteremo una storia che in qualche modo certifica questa diceria, da un'altra parte invece la scaccia completamente. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Nel 1993 mi laureai in architettura e, come molti giovani architetti genovesi, ebbi occasione di lavorare per un breve periodo a Milano. Avevo iniziato il periodo di prova a maggio. Decisi di prendere dimora provvisoriamente in un appartamento condiviso con altri ragazzi più o meno miei coetanei, rinunciando per il momento ad una sistemazione completamente autonoma. Eravamo in quattro e di venerdì pomeriggio, come da prassi a Milano, abbandonavamo l'appartamento. Era stata istituita una cassa comune per gli acquisti, tipo carta igienica, detersivo da piatti, sale da cucina. Invece, per il vitto, ciascuno provvedeva autonomamente. Un giovedì mattina mi fu comunicato che la sera sarei stato da solo a cena, in quanto tutti e tre i coinquilini sarebbero partiti anticipatamente. Noterai, mi dissero che è finito l'olio, non lo comprare, che lunedì facciamo la spesa comunitaria.
La spesa la facevamo comunitaria con dei soldi che mettevamo in questa sorta di salvadanaio per la casa. Però per lo più ognuno viveva una vita autonoma, cioè tieni conto che non eravamo più studenti, eravamo comunque lavoratori, quindi con famiglie altrove, e c'era sempre l'esodo verso casa propria nei fine settimana. Le spese di casa erano proprio ridottissime.
Io però quella sera avevo intenzione di prepararmi un bel hamburger che avrei acquistato nel pomeriggio uscendo dall'ufficio, e questa storia della mancanza dell'olio e, peggio, il divieto di comprarlo rischiava di mandare a monte il mio piano gastronomico serale. Infatti, quando uscito dall'ufficio con tanto di valigetta mi infilai nel supermercato, decisi comunque di comprare l'olio, possibilmente una bottiglia piccola ed economica, perché sapevo che non avrei potuto chiedere il rimborso della cassa comune. Ma purtroppo le confezioni piccole sono quasi sempre associate a un prodotto prezioso, ricercato e quindi molto caro. Cercai e ricercai. Feci molte valutazioni tra i vari formati disponibili sullo scaffale. Meglio grande ed economico oppure piccolo con un prezzo unitario elevato ma meno costoso rispetto alla confezione piccola? E qui, non senza ripensamenti, comprai, mi pare di ricordare, la bottiglia piccola. Risolto con patema il problema dell'olio, passai all'hamburger e scoprì che le confezioni erano doppie. Due hamburger in un unico vassoietto, indivisibili e ovviamente a prezzo doppio. Cercai nel banco se scorgevo qualche succedaneo, ma senza successo. La scelta più economica era il vassoietto, con il concreto rischio che il lunedì qualche coinquilino, vedendo l'hamburger residuo nel frigorifero, se lo sarebbe pappato. Corsi il rischio e feci mio il vassoietto. Ora mancava solo un limone da spremere sopra al tanto desiderato hamburger. E qui la terza contrarietà. Niente limoni sfusi, soltanto reticelle. Questo è troppo, pensai. L'olio l'ho pagato uno sproposito. La carne mi è costata il doppio del previsto. Ora non posso comprare 12 limoni per usarne uno. E qui mi venne l'idea. Chiunque compri una reticella di limoni non li usa tutti subito, pensai. Perciò, se vado alle casse e osservo le spese altrui, appena vedo qualcuno che ha la reticella di limoni, gli chiedo se me ne vende uno. E così feci. Pagai l'olio e l'hamburger e, superate le casse, mi trattenni lì nei pressi con la valigetta in mano e il sacchetto della spesa nell'altra. Dopo un bel po' di tempo d'attesa, sotto il bieco sguardo delle cassiere più vicine, ecco arrivare la fatidica reticella. Ma era assieme ad una spesona, tantissima merce, che avrebbe implicato sporte strapiene. E i limoni sono destinati sempre a entrare per primi nella sporta della spesa, dal momento che non si guastano se vengono compressi dal resto della merce. E una volta che che sono in fondo al sacco. È difficile che qualcuno tiri fuori tutta la spesa per accontentare uno sconosciuto che chiede un limone. Perciò, quando ancora la signora stava infilando i suoi acquisti nel sacchetto, mi avvicinai e le chiesi se poteva vendermi uno dei suoi limoni. Lei ebbe un attimo di smarrimento, ma prima che potesse metabolizzare l'insolita richiesta, la cassiera, che aveva sentito, proferì a voce alta: «Non glielo dia, che è un drogato!»
Quando, ancora con la valigetta in mano, e mi sono sentito dire «Non glielo dia, che si droga» da parte della cassiera, mi sono sentito tutte le facce delle signore che erano nelle varie code che mi guardavano. E mi sono molto imbarazzato, penso di essere anche abbastanza arrossito. E poi però ho guardato dal di fuori la mia immagine, così con la valigetta in mano, valigetta da studio in mano, la giacchetta, insomma, mi sono un po' sentito ridicolo, e forse anche da questo sentirsi ridicolo e imbarazzato e colpevole che ne è scaturita poi la mia logoroica giustificazione che ha impedito alla signora di parlare con me.
Rimasi impietrito. Non ero preparato ad una simile reazione della cassiera. Mi sentivo mortificato e colpevolizzato. In seguito, raccontando l'episodio, venni a sapere che in quella zona c'erano parecchi tossicodipendenti e che adoperavano il limone nella preparazione delle dosi di eroina. Io tentai di giustificarmi con la signora, spiegandole la situazione, ma ella mi interruppe, invitandomi ad accompagnarla al posteggio, quando fosse uscita dal supermercato. Accolsi naturalmente l'invito, speranzoso che una volta giunti all'auto avrei ottenuto il tanto sospirato limone, venduto o meglio ancora regalato. Durante il tragitto quindi la sommersi con un fiume di parole, cercando di spiegarle perché mi fossi trovato in quella situazione, che ero neolaureato, che condividevo l'appartamento, che avevo già comprato l'olio molto costoso, bla bla bla, vassoietto con due hamburger, reticella di limoni. Intanto eravamo giunti all'auto. La signora sistema in silenzio le sporte nel bagagliaio, recupera la famosa reticella dei limoni e mentre cerca di estrarne uno, io concludo la mia discolpa dicendo: «Sa signora, quando la cassiera mi ha detto a gran voce che mi drogavo, mi sono sentito umiliato». E lei, guardandomi, mi disse: «Guardi, anch'io sulle prime sono rimasta perplessa, ma ora che ho sentito la cadenza genovese, capisco tutto».
Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo, un po' randaggi, ci sentiamo noi.
Ringraziamo il nostro Luca Micheli che sceglie Genova per noi per chiudere la storia che ci ha mandato Michele, che ovviamente parla di una città e parla probabilmente di anche un modo di comportarsi che noi però in realtà vorremmo sfatare. Pronto, ciao Michele, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Benissimo, grazie. Senti, molto bene.
Eri proprio un'altra persona, eri un ragazzino all'epoca.
Ero un giovane neolaureato, ma proprio giovanissimo no, ecco.
Una trentina d'anni.
Una trentina d'anni, sì,
e,
sì.
E ecco. In cosa ti sei laureato?
Mi sono laureato in architettura e poi, come tanti architetti, neoarchitetti genovesi, sono andato, ho avuto un'esperienza lavorativa a Milano.
E poi, come tanti genovesi, sei scappato a Genova di nuovo.
Come tanti genovesi, sì, questa esperienza lavorativa era, mi pare, aprile, maggio, giugno, poi c'è stata la pausa estiva che ha consentito a me e ai miei datori di lavoro di chiarirci le idee e non concretizzare un contratto e quindi sono tornato a Genova.
Per la tua gioia, io ho diversi amici genovesi che hanno passato un periodo a Milano e letteralmente scappavano, il venerdì sera se ne andavano e appena hanno potuto se ne sono tornati a Genova. Credo che il genovese voglia rimanere a Genova sostanzialmente, è una città talmente bella.
Ma anche il milanese vuole venire a Genova.
Questo è l'antico adagio dei liguri che si vedono arrivare i milanesi, che poi i milanesi, per il ligure, il milanese è una sorta di entità astratta, non è solo l'abitante di Milano, è un po' quello che arriva dalle zone limitrofe, insomma dalla Lombardia, giusto?
Sì, è il lombardo in generale che fa la serravalle per poi venire in Liguria. Loro la chiamano così, voi la chiamate così.
La serravalle, certo, la strada, l'unica autostrada piena di curve. Ma torniamo al limone. Innanzitutto, tu cosa ti ricordi di quella signora che ti dice quella frase?
Ah no, io mi ricordo il silenzio, il glaciale silenzio terribile che caratterizzò tutto il tragitto dalla cassa fino all'apertura della reticella. Dei minuti interminabili, perché più lei stava zitta più io
continuavi.
Pensavo che lei pensasse a questa storia qui dell'eroina e del limone e quindi mi sentivo autorizzato a giustificarmi con un fiume di parole, e più lei stava zitta più io parlavo e quindi le ho dato proprio il là per fare questa conclusione che ha appena letto.
Senti Michele, questa cosa in qualche modo ti ha salvato, perché lei, diciamo, da una parte ha detto ah ok, va bene, ho capito, sei genovese, non sei drogato, però sì. Scusami, questa cosa da genovese che vive a Genova e probabilmente conosce bene la sua città, ma questo tema dell'avarizia è vero, è concreto, oppure ormai è una nomea che insomma fa parte delle barzellette?
Questo tema dell'avarizia è quasi un orgoglio, infatti io mi ricordo benissimo che quando lei ha sciolto la prognosi dicendo che aveva capito, per me è stata una liberazione, è in un certo senso una sorta di biglietto da visita o di lascia passare, seppur negativo se vogliamo, ma che comunque mi autorizzava a comportarmi in un certo modo, come è stato quello. Certo. Quindi il mio comportamento letto con quel biglietto da visita era autorizzato.
Quasi identitario, quindi quasi identitario rispetto alla provenienza. Però Michele, mi fai un esempio concreto, la tua esperienza proprio di oggi, ieri, questa settimana, tua, amici, familiari, dove si evince questa avarizia così reale e concreta? Cioè ti è capitato di prendere una cosa che costava tanto di meno, di dover aspettare, insomma hai un esempio da farmi recente oppure rimane?
No, allora, perché questa avarizia non è la stessa avarizia solita, è un'avarizia per esempio è frequentissimo nel mercatino dei sapori che c'è qua a Genova in Piazza Matteotti una volta al mese, che le coppie di coniugi anche attempate si separino, assaggino tutti i pezzetti di formaggio, di focaccia, la fetta di salame separatamente per prenderne di più, e si facciano questo bel pranzo con tanti assaggi, non comprando nulla, ma per esempio questa è avarizia in un certo senso, sì, ma è un modo, una prassi.
Assolutamente.
Il famoso focaccia e vino bianco, che è un'antichissima usanza qua a Genova, in realtà è per risparmiare, perché se uno alle 11 di mattina si prende un etto di focaccia e anche un bel bicchiere di vino bianco, si riempie lo stomaco, si intontisce quel che basta e poi non ha più fame a mezzogiorno.
Va bene, mi porto a casa questa lettura e non vedo l'ora di venire a Genova a mangiare focaccia e vino bianco. Michele, grazie davvero per la storia e la chiacchierata, in bocca
grazie
al lupo per
mille.
Tutto, a presto.
Arrivederci, a presto.
E ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra.
Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali.
Raccontiamo storie di avarizia e di attaccamento al denaro dopo la storia che ci ha raccontato Michele, anche i dettagli che Michele ci ha dato secondo la presunta avarizia dei genovesi o dei liguri in generale, che insomma a me sembra più una barzelletta che altro, però tant'è, lui continuava a confermarla, quindi la prendiamo per buona. La prossima storia va da tutt'altra parte, come vi dicevo, rispetto al tema dell'avarizia, ma anche tutt'altra parte da un punto di vista geografico, e appunto raccontiamo una storia di avarizia e di attaccamento al denaro, ma questa storia l'ho fatta in tenendo presente lo stato di indigenza in cui si trova il protagonista della storia, che ha trovato in qualcosa che risale addirittura al Pleistocene la sua unica fonte di sopravvivenza. È la storia di Karl Gorgov. State con noi. Per 5 mesi Karl Gorokov ha seguito le tracce della sua antica preda attraverso un'isola desolata del Mar Siberiano orientale, trascinandosi per 18 ore al giorno sulla tundra ghiacciata. È congelato, esausto. Ha una fame così primordiale che si è ridotto a mangiare gabbiani. Anche i 2 orsi polari che hanno attaccato il suo accampamento erano affamati. I loro stomaci, aperti dopo che li aveva uccisi, erano vuoti. Gorokov, un 46enne con le guance ammaccate dal vento e la barba rossiccia, si reca ogni giorno verso le nuove tombe vicino al suo accampamento, gli ultimi luoghi di riposo, presume, per le anime sfortunate che sono venute sull'isola per sfuggire al gulag sovietico. Gorokov ha pochissimo tempo. Le bufere di neve nella tarda estate si sentono ululare su Kotelny Island, 600 miglia a nord del circolo polare artico. E il gelo profondo di un altro inverno settentrionale incombe. Le sue dita e i suoi palmi delle mani cominciano a prudere. È un buon segno, dice Gorokov. Il prurito di solito colpisce quando è sul punto di trovare quello che cerca, il motivo per cui vive una vita così miserevole: le zanne d'avorio di un antico mammut. I mammut che vagavano per la Siberia settentrionale durante la tarda epoca del Pleistocene si sono estinti circa 10.000 anni fa, anche se l'ultimo gruppo si è estinto circa 3.700 anni fa. Le zanne dei mammut, che potrebbero raggiungere più di 3 metri e mezzo di lunghezza, stanno riemergendo lentamente dal permafrost e alimentano un commercio che va a beneficio della popolazione della Siberia artica. Per quasi un decennio Gorokov è stato un pioniere della caccia alle zanne, esplorando una delle distese più inospitali al mondo. Ora, fidandosi delle sue dita pruriginose, setaccia la tundra fino quasi a inciampare sulla punta di una zanna. A volte, dice, la zanna ti appare davanti così, come se ti guidasse per tutto il tempo. Gli ci vogliono quasi 24 ore di scavo continuo a Gorokov per estrarre quella zanna dal ghiaccio. L'esemplare che emerge è spesso come un tronco d'albero, pesa 70 kg, è in condizioni quasi perfette. Prima di portarla via, la zanna, Gorokov getta un orecchino d'argento nella buca che ha scavato, come offerta agli spiriti locali. L'antica reliquia potrebbe fruttargli più di $60.000. Il commercio di avorio di mammut esisteva a malapena quando Gorokov è nato a nord della Siberia, nel 66. Ricorda da bambino di aver visto zanne ormai marcite sulle rive del fiume, vicino al suo villaggio di pescatori. Il commercio ne era stato vietato in Unione Sovietica. E molti abitanti del luogo consideravano che portasse mala sorte toccare quelle zanne. Anni dopo avrebbe trovato libri con fotografie di esploratori dell'inizio del XX secolo, uomini barbuti resi minuscoli nelle immagini dalle zanne di mammut che tenevano dritte accanto a loro, e foto delle loro barche che galleggiavano a malapena sotto il peso delle pile d'avorio. Dopo aver visto quelle immagini, dice Gorokov, ho iniziato a chiedermi se ci fossero altre zanne là fuori. Nessuno, nemmeno Gorokov, immaginava che le zanne di mammut sarebbero diventate un'ancora di salvezza economica per un'intera regione che era stata in gran parte abbandonata dopo la chiusura delle miniere e delle fabbriche dell'era sovietica.
I got a love.
quanto primitivo possa sembrare, la corsa alla vendita delle zanne non è guidata da antiche chiamate ancestrali, ma una moderna forma di avarizia incombe. Il crollo dell'Unione Sovietica e la conseguente frenesia del capitalismo. Tutto è iniziato quando, nel settembre del 2012, un ragazzino di 11 anni della penisola di Taimir, in Russia, si è imbattuto in un mammut adolescente ben conservato che sporgeva da un blocco di permafrost che si stava sciogliendo. Nulla, tuttavia, ha alimentato il commercio di zanne di mammut più dell'ascesa economica della Cina, che ha una tradizione millenaria di intaglio dell'avorio. Quasi il 90% di tutte le zanne di mammut trasportate dalla Siberia finiscono in Cina. Milioni di zanne di mammut, forse di più, sono ancora bloccate nel permafrost della Siberia, ma stanno già diventando sempre più difficili da trovare. Ispirato dagli esploratori di quelle vecchie foto, Gorokov è stato tra i primi cacciatori di zanne, quasi 10 anni fa, a rimanere per un'intera stagione sulle disabitate nuove isole siberiane al largo della costa artica. Il solo fatto di raggiungere quelle isole significa attraversare un ponte di ghiaccio di 70 km sul mare in primavera, per poi rimanere sull'isola fino a quando l'oceano non si fosse ghiacciato di nuovo 6 mesi dopo. Oppure tornare a casa prima su piccole imbarcazioni che possono essere inghiottite da onde di 5 metri. Se la terraferma è pericolosa, le isole sono molto peggio. Gorokov dice di aver trascorso 8 mesi perso nella tundra. Al di là della fame, della stanchezza, degli attacchi degli orsi polari e della morte di 4 colleghi la scorsa estate, Gorokov ha affrontato il pericolo delle guardie di frontiera russe. Entrano in picchiata con gli elicotteri di pattuglia, cacciando via dalle isole decine di cacciatori di zanne per mancanza di permessi, spesso distruggendo il loro equipaggiamento e confiscando le zanne. Si diventa molto abili a nascondere le zanne e a restare immobili per ore nella tundra, racconta Gorokov. È quasi mezzanotte nella capanna di Gorokov. Le braci di un tramonto di settembre si distendono all'orizzonte arancione. Si protrarranno tutta la notte a questa latitudine. E le luci verdi, spettrali, dell'aurora boreale cominciano a danzare nel cielo. Gorokov, appena tornato a casa dopo 5 mesi di spedizione sull'isola, entra in una baracca di legno dietro casa. All'interno ci sono quasi 2 dozzine di zanne di mammut, alcune avvolte in un panno bianco, altre, compresa quella da 70 kg che ha trovato quel giorno, sono immerse nell'acqua in una grande vasca di alluminio. Se le zanne vengono esposte all'aria, racconta, cominciano a rompersi. Devo tenerle in ottime condizioni, sono il mio futuro. Le zanne nella vasca di Gorokov pesano un totale di 500 kg. La maggior parte dei gruppi composti da 3 uomini in giro per la tundra riporta malapena la metà di questa quantità, mentre altri vagano sul ghiaccio per 5 mesi e non trovano nulla. Gorokov è anche fortunato ad avere ora abbastanza risorse, barca, motoslitta, telefono GPS, per operare in modo indipendente. Molti cacciatori di zanne lavorano per uno stipendio o per una piccola percentuale dei loro profitti. Con i prezzi così alti, questo sarà sicuramente il bottino più redditizio di sempre di Gorokov, da 150.000 a $300.000. Sua moglie e sua figlia di 5 anni lo aspettano a casa. Non le vede da 6 mesi. Quando torno, racconta, mia moglie mi accarezza la barba per una notte intera e poi mi chiede di raderla. Questa potrebbe essere anche l'ultima volta che viene a caccia di zanne. Non vedo una vera estate da 10 anni, racconta. Ho questo sogno di viaggiare in qualche paese esotico, come l'India o il Vietnam. Gorokov, da quando è nato, non ha mai lasciato la Siberia. Quickly forgetting was the way I used to live my life. Try telling me your name, I would forget. If you tried telling me don't worry, I would forget. Because everything I knew quickly wither and be replaced. All echoes would be buried in the sound of living. Forgotten. La storia che vi abbiamo raccontato di Gorokov, il cercatore di zanne di mammut, è una storia che abbiamo trovato sul National Geographic e si intitola proprio Of Mammoths and Men, di uomini e mammut. Ora sentiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra.
È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari. Fino al 30% in meno di emissioni. Esenzione del bollo fino a 6 anni. E più libertà di circolare. A un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro. Con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid. L'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio. TAN 6,45. TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it. Anche sabato e domenica.
Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali.
Puntata di oggi dedicata all'avarizia, ma soprattutto la storia che vi abbiamo raccontato poco fa è la storia di un ricercatore, cioè di un uomo che ricerca il suo personale tesoro, che sono delle zanne di mammut che sono congelate da millenni nel permafrost siberiano. Le trova e le rivende soprattutto per il mercato cinese, perché appunto abbiamo scoperto, grazie a questa storia trovata sul National Geographic, che il 90% delle zanne di mammut ritrovate in Siberia vanno sul mercato cinese. Ma quando si pensa a un ricercatore, quando si pensa a un tesoro, la prima cosa che ci viene in mente è sempre l'oro e sono sempre i ricercatori d'oro. E devo dire che quando cercavamo insieme ad Anita Panizza qualcuno con cui parlare di questa cosa, ci siamo entrambi stupefatti del fatto che non solo esistono ancora i ricercatori d'oro, ma sono molto molto specializzati. Il motivo per cui noi abbiamo chiesto a Matteo Berto, che è cercatore d'oro e laureato in geologia e specializzato in oro, di fare una chiacchiera con noi. Pronto? Ciao Matteo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi, Matteo. Senti, tu ti definisci un ricercatore d'oro, nel senso che sulla tua business card hai scritto ricercatore d'oro?
Sì, esattamente, perché attraverso i miei studi e specialmente le mie passioni cerco oro nei weekend e nel tempo libero.
Ok, quindi tu vai nei weekend, raggiungi luoghi in cui in teoria sai che si trovano delle, come si chiamano, pepite? No.
Sì, certo, principalmente ciò è legato anche ai miei studi.
Certo.
Io parto principalmente da delle fonti storiche, successivamente vado a incrociarli con dei dati scientifici e infine vado a fare un sopralluogo proprio in tali luoghi e con una serie di tecniche vado a cercare e si spera trovare delle pepite d'oro e delle pagliuzze principalmente.
Matteo Berto ha scritto diversi testi, per cui se per caso siete curiosi andate a cercarveli. Però Matteo, ne approfittiamo visto che sei qua, immagino che i cercatori d'oro siano un po' come i cercatori di funghi o i pescatori, che non ti dicono esattamente dove si trova, ma grosso modo parliamo di Nord Italia, Centro Italia, ma soprattutto nei fiumi, nei mari, dove si trova? Noi abbiamo in mente il Klondike, no? E quindi quello grosso modo è il riferimento, è così?
Più o meno sì, perché l'oro in Italia è mediamente molto diffuso, specialmente nel nord Italia, in regioni le quali Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Quasi in tutti questi fiumi che solcano la nostra pianura padana si possono trovare delle pagliuzze o dei piccoli granuli d'oro attraverso il lavaggio delle sabbie alluvionali. In montagna invece è più semplice trovare delle pepite. Semplice è sempre un modo di dire, perché comunque ci sono delle tecniche che bisogna utilizzare e ci vuole sempre molta fortuna.
Quindi tu hai però viaggi con degli strumenti, immagino.
Certamente, principalmente noi adoperiamo degli strumenti quali ad esempio il piatto con il quale andiamo a vagliare gli sedimenti. L'oro è molto pesante tra i vari granuli e quindi va a concentrarsi al fondo del piatto. Ovviamente i sedimenti devono essere vagliati, lavorati, processati, si dice in gergo, quindi semplicemente si usa un setaccio per togliere le pietre più grosse, in quanto queste non saranno delle pepite. L'oro di solito è molto fine, le pepite raggiungono un centimetro di dimensione al massimo, mediamente si parla di pochi millimetri e comunque pochi milligrammi, diciamo decimi di grammo.
Okay.
E successivamente, ponendo il piatto all'interno del fiume, grazie all'acqua, si va a scuotere energicamente. L'oro è molto pesante e quindi va verso il fondo e lì pian pianino andremo a recuperarlo, scartando semplicemente tutti i sedimenti sterili, quelli che non contengono oro, che saranno sopra. Allora.
Matteo, scusami, una volta trovato l'oro è di chi lo trova?
Sì, esattamente.
Non c'è una licenza tipo appunto per la pesca o per la caccia, no?
Allora, ciò dipende dalla regione. Nel mio caso, che io abito e faccio ricerca in Piemonte, c'è un tesserino regionale che si richiede gratuitamente all'ufficio minerario. Questo ci consente di fare ricerca di oro e anche altri minerali, ma in questo caso stiamo parlando di oro, e nella regione Piemonte, tranne che ovviamente nei parchi e nelle riserve naturali.
Okay.
C'è una quantità massima che si parla di circa 5 grammi al giorno per persona, che è veramente molto elevata, perché mediamente noi parliamo di quantità che raggiungiamo circa mezzo grammo, un grammo al giorno, ma a dire tanto, e comunque nelle località più redditizie.
Spesso
e volentieri si trovano da una ventina a cinquantina di pagliuzzi al giorno. Quindi non è proprio un'arte in cui ci si inventa.
Chiarissimo, chiarissimo. Matteo, l'ultima cosa, poi ti saluto. Quindi in media, da una ricerca come questa, in un fine settimana, per l'equivalente di quanti euro uno riuscirebbe a fare, se è bravo?
Diciamo che dipende moltissimo dalla località,
sì?
Specialmente se questa località è inedita.
Okay.
Perché ci sono delle grandi possibilità anche di ottenere un piccolo tesoro che può valere centinaia di euro. Però comunque mediamente si parla da una decina a una ventina di euro, non di più.
Ok, ok, quindi diciamo giusto il prezzo per farsi un panino e la benzina
proprio,
per raggiungere.
Sì, più una passione e ci vuole molto, poi bisogna dedicarsi molto.
Costa comunque di più andare in montagna a farsi uno ski pass, questo senza dubbio. Matteo, ti ringrazio molto, se volete sapere qualcosa di più cercate qualcosa su Matteo Oberto online. Grazie ancora, buona giornata. Ciao Matteo.
Grazie,
ciao. E siamo arrivati, purtroppo devo dire, perché tutti quanti ci siamo ormai affezionati alla penultima puntata della storia seriale, che è durata parecchio in questo caso, la storia seriale dedicata all'Ira, in cui Mauro Pescio ha incontrato Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega. Insomma, l'ho ripetuto ogni volta, in ogni puntata. Sergio Bazzega era un carabiniere che è stato ucciso mentre faceva il suo lavoro negli anni 70 dalle Brigate Rosse. Giorgio era un bambino piccolino ed è cresciuto senza padre, ma soprattutto covando un'ira, una rabbia che è diventata una vera e propria forma di vendetta. Ci ha raccontato tutto il suo percorso Giorgio, ci ha raccontato cosa è accaduto quando la rabbia, finalmente grazie a incontri particolari, grazie alle chiacchiere con persone che come lui erano vittime del terrorismo delle brigatista, ha capito come grazie a questi incontri la rabbia lentamente ha cominciato a scendere. E in questa penultima puntata, nell'ultima di domani, sentiremo direttamente Giorgio a fare una chiacchierata con lui, ci racconta che cosa pensa delle persone che oggi si pentono di quello che hanno fatto.
Cioè, a me fa capire che sono delle persone che hanno una grossa intelligenza, magari analitica, cioè come si può dire, una grossa intelligenza, ma non hanno una grossa capacità di guardarsi dentro e di crescere come persona. Perché uno che ancora adesso fa più ancora di Curcio, l'esempio è quella che aveva fatto la dichiarazione sul Moro: me ne vado all'estero per non vedere le feste, i festeggiamenti di Moro, vabbè, che sono comunque i cosiddetti irriducibili, sembra le caricature di se stessi. Cioè, una persona di 65-70 anni che ha menato il cazzo tutta la vita dicendo che erano culturalmente superiori, che erano bravissimi, che erano comunque che gli altri, che la società, e non riesce a fare autocritica, non riesce a riguardare la propria storia alla luce di tutto quello che veramente poi ha causato, ma che rimane nel suo personaggio, una persona debole, perché non ha la forza. Per fare autocritica, per cambiare, ci vuole forza, perché il cambiamento nasce da un tradimento, che è il tradimento di se stessi, è tutto un discorso un po' filosofico, ma la vera forza è quella, cioè è quella del cambiamento. La vera forza non è quella di rimanere sulle proprie posizioni arroccati per anni, perché lì non hai le palle di cambiare, perché lì sai che quella è la tua figura e non sai cos'altro fare.
Gli stessi concetti che negli anni 60-70 erano moderni, oggi sono stati superati dalla storia, dalla società, dagli esseri umani. E quando penso a quelli che non hanno mai elaborato l'esperienza di quegli anni, mi viene una strana compassione proprio per i limiti dell'essere umano. Penso che volevano cambiare tutto, fare la rivoluzione, ma non hanno saputo rivoluzionare se stessi, né hanno avuto la capacità di cambiare o di guardare fuori e nemmeno dentro di loro. E poi mi prendo la responsabilità di affermare, per quello che ho imparato anche dai racconti degli ex brigatisti, che nelle BR c'erano sì delle teste notevoli, ma non erano tutti dei geni, anzi, tutto questo percorso è durato tutta la mia vita. Ma oggi so che è come se avessi spezzato delle catene che mi tenevano prigioniero. È stato uno dei momenti più belli della mia vita, ma non si può tenere per tutta la vita il vestito da vittima. Io me lo sono tolto e sono passato a fare il mediatore di progetti di giustizia riparativa. Aiuterò le vittime a superare i traumi legati al reato e chi ha commesso il reato ad essere responsabilizzato perché non sia recidivo. Ricomposto la mia ferita, Ora cercherò di aiutare gli altri a fare lo stesso. La chiudiamo qui, la chiudiamo così anche questa puntata del giovedì di Linee d'Ombra. Abbiamo parlato di avarizia, vi abbiamo raccontato la storia di un giovane neolaureato che pur di non pagare un limone fa la figura del drogato. Vi abbiamo raccontato la storia di un ricercatore di zanne di mammut nella Siberia orientale e abbiamo parlato anche con un ricercatore d'oro. Se avete voglia di riascoltarvi la puntata, sentite tutto e soprattutto siamo arrivati alla penultima puntata, al penultimo episodio della nostra storia seriale raccontata da Giorgio Bazzega, che vi ricordo potete ascoltare anche sabato sera alle 21.30 nello speciale di Linee d'Ombra, in cui vi raccontiamo tutte e cinque le storie seriali della settimana. Ora lasciamo le linee al GR e noi torniamo domani alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!